piccolo problema iniziale, ma partiamo subito. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mercoledì 2 marzo 2016, sono le 9:02, state ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete scrivermi al 388-4292-504 oppure anche chiamare in diretta. Per gli altri social network aspettiamo tempi più rosei. Intanto vi lascio con ancora un po' di musica e tra poco con la lettura delle prime pagine. Andiamo allora in diretta, dicevamo 9:05, un po' metallico il suono della voce, ma abbiamo un mixerino che non è dei migliori, ma faremo anche con questo, visto che l'altro c'è ancora la questura, un po' come la mia co-conduttrice che ahimè è ancora ai domiciliari, la saluto se ci sta ascoltando, ciao Maria, e quindi la faccio da solo questa mattina la rassegna stampa, ma non temete, saprò essere vispo e intrattenente. Bene, cominciamo con le prime pagine. Oggi ho comprato addirittura due giornali, dando fondo alle mie sconfinate risorse economiche, che mi hanno permesso di comprare sia il Mattino di Padova che il Fatto Quotidiano per la modica cifra di 2,70 euro. E il Fatto Quotidiano, tra l'altro, è grande un terzo il Mattino di Padova, ma costa di più, ma come lui stesso recita, non riceve alcun finanziamento pubblico. Bene, andiamo proprio col Fatto, che titola in grande: Agnelli e De Benedetti oggi sposa, sta per nascere la Stampubblica. Il Giornale della Nazione: Fiat lascia le edicole, Elkan va con l'ingegnere. Vabbè. E questa è la notizia, la società editoriale controllata dalla Fiat, la Stampa del secolo XIX, verrà sciolta nel gruppo Espresso e l'alleanza tra gli eredi delle due famiglie, John Elkann e Rodolfo, allo stesso tempo il Lingotto dirà addio a RCS. Diritti gay, confronto tra Fini e Marzano, adozioni e utero in affitto, Vendola riapre il dibattito. con sotto una vignetta di Mannelli, una donna incinta che fuma, che ha scritto tutti contro le mamme surrogate, nessuno contro quella degli imbecilli che è sempre incinta. Andiamo avanti, parla Emiliano, tutti gli errori di Renzi da Verdini ai referendum. Fatto economico, Piombino, ostaggio del fantasma d'acciaio algerino. E poi abbiamo anche Casavatore, che, o Cosavatore, non so come si legge, in provincia di Napoli, a giudizio il pupillo di Guerini e Orlando, la quarto del PD, processo per Camorra. E ancora, propaganda, le bugie di Renzi sul lavoro e numeri dell'Istat, il gioco delle tre carte sul più 0,8 del PIL 2015. E andiamo avanti con Bye Bye Rai, ieri Eco, oggi Fazio e Vespa. A rischio tutto vale più di un premio Oscar, altrimenti Rai, la prima azienda culturale d'Italia, che ha Fabio Fazio da alcuni milioni, mentre Ennio Morricone, che porta lustro alla nazione, offre una cifra non corrispondente manco al rimborso spese. Ci sono 10.000 euro per lei e per l'orchestra, così, offrendogli la colonna sonora per un film di Alberto Negrin, gli hanno detto a Viale Mazzini, e poi insomma... Ci stupiamo che vada a fare i film con Tarantino. Vabbè, dai, questo era il Fatto Quotidiano. Adesso vediamo le ultime notizie anche degli altri giornali dello stivale, appena il mio potente mezzo me lo consente. Non ho più un potente mezzo, in realtà ho un telefono che uso come potente mezzo, ma il suo sporco lavoro lo fa anche lui. Allora, vediamo un po' cosa dice il Manifesto. La difficile ripresa di un'attitudine critica. Poi, mum, il nostro è un suono libero dentro l'orrore della storia. Pensieri e amori improvvisi in una lunga notte d'estate. Mannette Carioca per Facebook, qui si parla del vice amministratore delegato di Facebook in Brasile, che è stato arrestato per non aver dato la disponibilità dei propri server allo Stato brasiliano. E poi anche, vediamo, addio George Kennedy, uomo dei mille volti. E poi ancora, hacker di tutto il mondo, unitevi. 10 Ensemble, gioco senza rete. Vabbè, andiamo avanti, il Fatto Quotidiano l'abbiamo letto, il Sole 24 Ore, Italia alle riserve di prime lo yuan e Mobis ribassa l'outlook di Pechino. La salute è un diritto o un dovere? Si domanda sempre il Sole. E poi leasing, calcolo IVA sul riscatto, si attende il via libera delle entrate. Parla Putin e il Brent vola a 37 dollari, record da 2 mesi, pensate a quanto è potente Putin. Irregolarità IVA con vie di uscita, il superamento del plafond consente di effettuare la detrazione. Cosa avrà voluto dire? Chi lo sa. Istat a gennaio 70.000 occupati in più, poi apriremo anche una parentesi su questo. Nel 2015 crescita del più 0,8% e deficit al 2,6%. Recupero record per la lotta all'evasione, sono riusciti a recuperare 5 euro. Solo un sindaco su 7 è donna. In Italia niente quota rosa nei comuni. Super martedì, vincono Clinton e Trump. Come ha fatto vincere tutte e due? Vabbè. L'energia dello Stato diventa verde e ancora Sanchez vuole governare con Podemos, ma la Spagna va verso nuove elezioni. La Stampa. Assalto al KV della Mondialpol, bottino 10 milioni di euro. E ancora, caso Apple FBI. Così è stato sbloccato l'iPhone per le indagini sulle aggressioni con l'acido a Milano. Germania, polemica sul libro che indaga il passato nazista di Lufthansa. Siria, Assad tende la mano ai ribelli, amnistia per chi depone le armi. Marchionne, non trattiamo con PSA, non hanno già la fica, cosa gli serve di PSA? Uccide la moglie e si impicca, omicidio-suicidio a Roma. Regeni, interrogato e torturato per 7 giorni. Ancora sotto, mio marito mi ha lasciato con i nostri 14 figli. Megoglioni. poteva lasciarti prima un pacchetto di preservativi da usare, poteva essere utile. Comunque, caos alla Playmobil e scontro azienda-sindacati. Non stiamo parlando della Celere, ma penso proprio della Playmobil vera e propria. PIL, nel 2015 l'Italia è cresciuta dello 0,8%, infatti siamo tutti un po' più ricchi. Pell, interrogato sullo spostamento di un prete pedofilo seriale. A inizio anno 70.000 occupati in più, ma aumentano anche i giovani senza lavoro. Come è possibile? Basta andare in pensione più tardi. I soldi del direttore delle poste usati dall'Andrangheta per comprare una farmacia a Milano. Beh, dai, così si evitano famiglie con 14 figli in cui poi il marito abbandona la moglie. La Repubblica, Roma, scossa di terremoti 2,5, avvertita tra Guidonia e Mentana. E se pensiamo che in Italia si lancia l'allarme quando piove, figuriamoci una scossa di terremoti 2,5. Andiamo avanti. Gli astronauti Scott Kelly e Mikhail Kornienko sono tornati sulla Terra. E dove erano andati? Non lo so, adesso questa mi incuriosisce. Voglio vedere dove erano andati questi due astronauti. Adesso me lo apro il mio potente mezzo e vi dico anche a voi dov'era. Se voi lo sapete potete scrivermi un messaggio al 388-4292-504 e dirmi: Frankie, Scott Kelly e Mikhail Kornienko erano... dove erano? Ah, erano sulla stazione spaziale internazionale. Pensavo fossero su qualche pianeta esotico, invece no. Franco Bolli, arcobaleno, seri dell'ONU per i diritti civili. Ci fa piacere vedere come l'ONU si impegni veramente a fondo su questa questione, al punto da stampare dei francobolli con loro arcobaleno. Un posto solo per 4.800 candidati e il popolo dei concorsi si mette in fila. Ancora sotto, la Repubblica ci delizia con il Super Tuesday e di Clinton e Trump, ma Cruz e Sanders si prendono due stati a testa. Una battaglia di risico. Onorevole, prima paghi, guerra dello scontrino al bar della Camera. E questa era la Repubblica, dai. ANSA, dark web, giro di affari a 300-500 mila dollari al giorno. Bundesliga, il Magonza sfida il Bayern. Cos'è il Magonza? Vabbè, quindi tutte notizie sportive sull'ANSA. Lady Nutella, paperone d'Italia, segue Del Vecchio. Quindi Luxottica superata da Ferrero per quest'anno. I primi due si scambiano di posto dopo tanti anni di staticismo. Yacht alla deriva, a bordo la mummia del comandante. Rolling Stones a Cuba il 25 marzo, il disgelo è rock. Angolo. All'orto per animazione promuoviamo talento. Insomma, grandi notizie quelle dell'ANSA. Andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante. No, non c'è nient'altro degno di nota. Allora passiamo al Mattino di Padova. Il Mattino di Padova che ovviamente apre anche oggi con la questione di Isabella. Trovate tracce di sangue. Vabbè, chi se ne fotte. Vigili con i cani contro i poveri. Il vescovo Cipolla si schiera con Suor Lia. Bitonci, difendo la legalità. Nelle cronache, arresto San Martino, 4 donne aggredite, un'ora di terrore. Conselve, tutti a casa, un anno di cassa integrazione speciale per 114 persone, shock alla Fanton. Buco consorzio rifiuti, carceri, la Lega caccia il sindaco dal carroccio. E poi abbiamo il grande ritorno a Padova di Toni Negri per presentare il suo libro Storia di un comunista, la sua autobiografia, anzi... il ritorno del cattivo maestro Toni Negri, ribellarsi è giusto, ha presentato il suo Storia di un comunista e non è pentito. La procura egiziana, Regeni torturato per 7 giorni, poi arrestato manager di Facebook che non rivela dati WhatsApp. Ah, quindi WhatsApp e di Facebook, buono sapersi. E abbiamo ancora Banca Popolare Vicenza, oltre 500 truffati, si indaga per associazione a delinquere. Ah, anche voi. E poi le nostre imprese, 7 distrette veneti al top, i cinesi in replay già al 29%. E queste erano le prime pagine di oggi. Adesso vi lascio con un po' di musica e magari cerco di limitare questo suono metallico che proviene dal microfono. torniamo in diretta. Forse si sente un po' meglio adesso. Vabbè. Alle 9 e 22 minuti e cominciamo con le notizie locali, come è consuetudine di questa rassegna stampa. Prima parliamo di Padova e dintorni e poi allarghiamo al mondo tutto. Bene, vabbè, le prime pagine sono per questa polemica sull'atto totalmente propagandistico fatto da Bitonci di mandare la polizia a fare controlli di fronte alla mensa per poveri gestita dalla Caritas, ma noi glissiamo su questo e andiamo a notizie un po' più interessanti che io avevo preparato e che ora non trovo più, ovviamente. No, eccola qua. Allora, cominciamo. C'è la notizia di Negri che torna a Padova, per dire che ribellarsi è giusto. Grazie Antonio, che ce l'hai detto tu, e ci conferma anche dall'alto della sua cattedra che il salario è merda e il lavoro capitalista è schiavitù. Bene, se lo dice lui, quantomeno è una voce in più che ci riassicura su un punto che alle volte non è chiaro a tutti. Sanità Veneta, chieste 270 assunzioni, medici, infermieri, tecnici, e il fabbisogno UE indicato dalla regione al governo. Ammonta a 100 medici, altrettanti infermieri e a 70 tra tecnici e amministrativi il fabbisogno supplementare nella sanità che la regione Veneto, come previsto dalla legge di stabilità, segnala al ministero alla luce della nuova legislazione europea che estende l'intervallo tra i turni di lavoro negli ospedali, determinando così l'esigenza di nuove assunzioni. La stima riflette l'esito del monitoraggio che il direttore generale Domenico Mantoan, d'intesa con l'assessore Luca Coletto, ha compiuto nelle 24 USLS e aziende sanitarie del territorio. E la questione, al di là dei risvolti politico-istituzionali, crea non poche tensioni nel microcosmo sanitario del Veneto, dove medici e infermieri lamentano carichi di lavoro eccessivi e retribuzioni inadeguate. In questi anni, a causa del blocco parziale del turnover, i camici bianchi nostrani sono scesi di 157 unità, tanto da spingere un esponente dell'opposizione, il consigliere democratico Piero Ruzzante, a ribadire la necessità che il governo ponga il Veneto nella condizione di assumere maggiore personale e di pagarlo meglio, dove l'allusione corre agli stipendi degli infermieri, inferiore alla media nazionale a causa di una distorsione del Fondo Nazionale Incentivi che ignora bellamente ogni standard meritocratico. Quindi il problema è che la meritocrazia non viene applicata, state attenti. E quindi questa è la stima, è sicuramente una stima a ribasso, e ci dice che fondamentalmente in Veneto medici, ma soprattutto infermieri, sono super sfruttati e anche sottopagati, e che sono in carenza pesante di personale. E tutto questo trova un piccolo paragrafetto a pagina 11 della sezione regionale del Mattino di Padova. Quando poi succede un caso di cosiddetta malasanità, magari qualcuno che si poteva salvare muore sotto i ferri, magari operato da un medico e degli infermieri in turno da 40 ore pagati 500 euro al mese, scattano invece i paginoni centrali e si continua a fare polemica su tutto questo. E come abbiamo visto, quando parte il linciaggio mediatico nei confronti di un qualsivoglia servizio pubblico è perché sarà il prossimo a subire il triste destino della privatizzazione e più in generale della messa a mercato. E continuiamo a parlare di soldi ben spesi con questo articolo. Assegno da 4,5 milioni per le 208 poltrone di manager e CDA. Silvano Varnizzi, che guida Veneto Strade, il più pagato, le 12 società partecipate che nessuno riesce a tagliare. Andiamo a leggere di che si tratta. Abbiamo fondamentalmente una serie di manager che pigliano stipendi da capogiro e i primi sei sono l'amministratore delegato di Veneto Strade, il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, poi il direttore generale Veneto Agricoltura, il direttore generale della VEPA, e il direttore generale dell'ARPAV e il direttore di Veneto Lavoro. Il manager più pagato resta Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, quindi pensate, con un bel lavoro che fa merita un incentivo, o forse proprio perché il suo lavoro non lo fa così tanto bene, hanno deciso di dai, diamogli un qualcosa di più che magari è più motivato. E Veneto Strade è la holding che sta realizzando la Pedemontana, anche se gli hanno bloccato i finanziamenti, con i 600 milioni anticipati al governo Letta, che Renzi non ha toccato. Vernizzi nel 2015 ha guadagnato 194.000 euro e ad ogni incontro rassicura la giunta Zaia e l'opinione pubblica. State tranquilli, anche se manca il closing finanziario, cioè anche se non posso farla con i soldi degli altri, dov'era? Il closing finanziario, la Pedemontana aprirà i battenti fra 2 anni. Con buona pace di tutti quelli che vivono sul tragitto. I cantieri non si fermano. Dove non sono neanche partiti, quindi è difficile che si fermino. Dove trovare i 3 miliardi di euro non lo sa nessuno. E la SIS ha lanciato un bond sul mercato USA per finanziare il project. In attesa, ci mettono anche gli inglesismi per far sembrare che stiamo parlando di una cosa seria. In attesa di incassare i pedaggi, ah ecco, ne aprono piccoli trattini e poi quei soldi che fanno dei pedaggi fanno un pezzo nuovo. È una buona strategia, merita i suoi 194.000 euro di stipendio il signor Vernizzi, che a quanto pare non fa soltanto crescenze e stracchino, ma spalma anche asfalto sul Veneto tutto. La cura dimagrante, iniziata a gennaio con la riduzione delle ASL, ora sono 12 nel Veneto, eccole lì. Obiettivo: tagliare poltrone e stipendi. Che si tratti di una scelta obbligata lo dimostra proprio l'anagrafe degli incarichi. Certo, il Veneto non è la Sicilia, non stiamo a pensare subito male, che ha un'assemblea di 90 deputati regionali contro i 51 di Palazzo Ferrofini, ma messi in fila, è anche più popolato credo comunque, ma messe in fila lungo il Canal Grande le 208 poltrone strumentali sono davvero troppe e non resta che seguire la strada tracciata con la sanità, drastica riduzione delle partecipate e accorpamento delle poltrone inutili. Poi tutte queste belle parole, abbiamo visto cosa ha comportato il taglio delle USL, cioè la notizia che leggevamo prima, e non certo che qualche manager è a casa a patire la fame, o peggio ancora è a farsi controllare dai vigili di Saia davanti alla mensa della Caritas. E si sta così bene in Veneto che abbiamo anche il caso della Fanton, 114 dipendenti in cassa integrazione. In difficoltà l'impresa di conserve che produce materiale elettrico per l'edilizia, cassa integrazione speciale a rotazione, ma il rischio è che tra un anno i posti possano dimezzarsi. Un anno di cassa integrazione straordinaria per tutti i 114 dipendenti della Fanton di conserve. Dopo la chiusura di un percorso di solidarietà che aveva visto per 4 anni i dipendenti sperare in un'inversione di tendenza, ancora nulla sembra essersi mosso rispetto a uno stato di crisi da cui l'azienda sembra non riuscire a riscuotersi. La società, che produce cavi e materiale elettrico principalmente per l'edilizia, soffre oramai da lungo tempo di una riduzione profonda di ordini fatturato e di una debolezza di carattere finanziario che non agevola l'acquisizione delle costose materie prime necessarie. E tuttavia, fin dall'inizio della crisi, nel 2011, la direzione e i sindacati erano riusciti a tenere insieme le professionalità presenti in Fanton. Grandi sindacati. Una crisi che viene da lontano, quella della Fanton di Conselve, fino al 2008 una delle più belle realtà della bassa padovana. All'epoca l'azienda contava circa 150 dipendenti, ricorda Galtarossa, che ricordiamo essere... chi sei a sto Galtarossa? Segretario della FIFTEM CGL di Padova. Ma la crisi dell'edilizia è stata inesorabile, nonostante gli investimenti fatti nel processo produttivo, ora si tratta di sperare nei prossimi mesi in una parziale riconversione dell'azienda verso settori più performativi, magari grazie alla partecipazione di partner motivati. Non è un amministratore delegato che usa termini come settori più performativi o partecipazione di partner motivati, ma è il segretario della FICTEM CGL di Padova. E vabbè, andiamo avanti. Dove ero arrivato? Qua. E se la lente magia di posti di lavoro è stata in parte coperta da percorsi di reinserimento ai quali la stessa azienda ha partecipato, coinvolgendo aziende specializzate per il ricollocamento dei dipendenti in esubero, ora la pesante desertificazione produttiva del territorio non dà adito a grandi speranze. Questa era la notizia. E prima di partire con una seconda carrellata di quelle un po' più ruspanti provenienti dalla nostra città, vi lascio con un po' di musica, così io bevo anche un po' d'acqua. Torniamo in diretta, sono le 9:35 minuti e cominciamo a parlare di cosa succede in città. Bene, e allora vediamo cosa succede in città. Allora, abbiamo architetti contro il comune di Padova, anomalie nel concorso. Il caposettore Fabris aveva detto: procedura chiusa, graduatoria regionale, nel mirino dei controlli però c'è la segretaria dell'associazione di architettura. Il fascicolo non è stato archiviato, è stato rilevata una procedura anomala nella composizione e nel ruolo della segreteria tecnica. L'ordine degli architetti smentisce il comune, che nel corso di una commissione urbanistica del dicembre scorso aveva parlato di avallo delle regolarità nella graduatoria del concorso di idee su Piazzale Boschetti, un concorso che aveva fatto molto discutere perché la vincitrice Maria Laura Polignano era risultata collaboratrice del presidente della giunta Antonio Monestiroli, sì. E anche il secondo e terzo classificato potevano essere messi in relazione con i componenti della giuria. Ah, non ci piace questo, non ci piace. Cosa che il PD non fa, e quindi dall'alto della sua integrità morale bacchetta la Lega, che prova a modo suo a emulare il partito del governo. Andiamo avanti. Concorso docenti proibito per molti. La denuncia dei professori: i corsi del BO che abilitano la prova finiscono troppo tardi, impedendo di partecipare all'esame. Andiamo a vedere di cosa si parla leggendo questo articolo. L'Università di Padova subissata di mail da parte degli insegnanti che frequentano i corsi abilitanti e che saranno probabilmente esclusi dal concorso a cattedra 2016 perché non riusciranno ad avere per tempo il titolo necessario. Sono centinaia i docenti del Veneto che si stanno abilitando dalle varie materie, chi il TFA, tirocinio formativo attivo, chi con il PAS, percorso abilitante speciale. Il problema è che questi corsi finiranno all'inizio di giugno, ma il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è il 30 marzo 2016. E il bando, emanato lo scorso 26 febbraio, non ammette l'iscrizione con riserva, nonostante i rettori delle università italiane e i sindacati avessero avanzato a gran voce questa richiesta, vista la situazione, quindi l'ennesima cosa fatta alla cazzo di minchia. Giusto per farla, giusto per dire che si sta facendo qualcosa in questo paese, anche se poi si buttano lì leggi e misure tarate sul niente e che poi vanno a scontrarsi con degli impedimenti reali a cui non sanno dare le risposte, perché il vero punto della situazione nella sanità, nell'istruzione, nell'edilizia pubblica è che nessuno sa più un cazzo. Lo Stato ha abbandonato totalmente il tavolo nei confronti di privati e di sciacalli di ogni sorta, fa qualche norma ogni tanto giusto per battere un colpo e timbrare il cartellino, ma di fatto nessuno sa dare risposte, nessuno vuole prendersi anche la responsabilità di darle. I frequentanti del TFA del PAS in questi giorni hanno chiesto al rettore e alle segreterie dell'Università di Padova di intensificare le lezioni in modo da conseguire un titolo entro fine marzo, una soluzione chiesta anche dagli specializzandi del sostegno didattico in altre università italiane e che è già stata accolta quasi ovunque, da Napoli a Firenze e a Trento, ed è in forse anche a Bologna e Udine. Addirittura nei paesi dell'est si sta creando un vero business delle abilitazioni, pagando si consegue il titolo in poco più di 2 settimane. Oh, è così che si fa girare l'economia. Disparità di trattamento che i docenti non riescono a mandare giù, anche perché questi corsi sono già di per sé selettivi. I TFA prevedono 3 prove di ammissione ed avevano un numero limitatissimo di posti, quindi di fatto questi docenti erano già stati selezionati. Oltre a questo, i costi altissimi, oltre 3.000 euro per le spese dei viaggi per raggiungere 2 o 3 volte a settimana la sede dell'università, per un totale di 1.500 ore di lezione e 175 di tirocinio, più le tasse. Questo non è altro che un pizzo che chi vuole insegnare deve pagare allo Stato. Va bene, andiamo avanti con una notizia bomba. Vigili armati di spray urticante, eccola qua. Ieri il cambio della guardia a Palazzo Moloni, vigilantes al posto degli agenti. E c'è un'immagine con un vigile che guarda male un civis che sta stringendo la mano a Saia. E chi è l'altro? Ah, Paolocci, ecco chi è. Vigili in strada con lo spray al peperoncino è la novità introdotta dall'assessore alla sicurezza Maurizio Saia nel regolamento del corpo di polizia locale. Questa cosa è pericolosissima. E ci saranno a breve, purtroppo, se questi spray verranno effettivamente dati a dei vigili, un sacco di casi di persone che perderanno la vista o staranno male, ma male veramente, perché lo spray urticante non è uno scherzo, purtroppo. Anche se prima ci scherzavo su Twitter, non basta il pane duro e il latte per toglierne gli effetti, e sicuramente un poliziotto locale, ammesso e non concesso che possa ritenere questo lavoro un lavoro un attimo dignitoso, comunque non è sicuramente addestrato per un uso accorto di questi strumenti. Non bisognerebbe dargli nessun tipo di arma a queste persone, e invece gli si dà un oggetto che è in grado, se non di uccidere, di provocare danni seri e permanenti alle persone a cui viene somministrato. E ieri la giunta comunale ha dato l'ok alla proposta di Saia, concordata con il comandante Antonio Paolocci, di aggiungere lo spray antiaggressione al peperoncino tra le armi in dotazione con cui gli agenti di polizia locale potranno occuparsi della sicurezza dei cittadini. Cioè, pensate, che cazzo di articolo è? Hanno lo spray urticante tra le armi in dotazione per occuparsi della sicurezza dei cittadini. E contro chi cazzo le usano se devono preoccuparsi della sicurezza dei cittadini questi? Contro altri cittadini. Ma questa è un'altra storia. Ma gli altri cittadini probabilmente non sono cittadini di Padova, sarà gente da fuori. Foresti che meritano di essere impeperoncinati. ma anche della propria per esigenze di difesa personale degli operatori, si legge, infatti non soltanto la sicurezza dei cittadini ma anche quello dello sbirro. Si legge infatti sul nuovo articolo inserito nel regolamento per giustificare la decisione e il futuro acquisto delle bombolette, perché ovviamente non sono gratis. Non è l'unica novità inserita ieri nel regolamento. Dopo il drammatico episodio avvenuto l'estate scorsa, quando un agente si era tolto la vita con un colpo partito dalla sua pistola d'ordinanza, Sai e Perotti hanno deciso di inserire l'obbligo di una visita psicoattitudinale annuale per tutti gli agenti. Servirà ad accertare i requisiti psicofisici e sarà determinante per l'assegnazione dell'arma. Quindi il problema è se l'arma la rivolgi contro te stesso, ma se la rivolgi contro un'altra persona va benissimo, sei sano di mente, puoi usarla come meglio credi. In realtà esiste una norma del 1998 che già lo prevedeva, ma non era mai stata rispettata. Intanto ieri l'assessore Saia ha presentato alla commissione consiliare sulla sicurezza i dati sulle operazioni della polizia locale relativa, beh, chi se ne frega. Andiamo avanti, non ci risparmiamo insomma questo lungo elenco di quanto ha fatto bene a tutti quanti la polizia quest'anno. Va bene, poi è una brutta notizia, il tipo fatto di crack che sentiva il bisogno di lavarsi a casa degli altri ha avuto un inasprimento di pena per colpa del giudice, maledetto. E andiamo avanti con altre notizie, vediamo se c'è ancora qualcosa che mi sto dimenticando da qualche parte. No, direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Cioè, vabbè, possiamo ancora leggere questa notizia qua sul locale e poi passiamo al mondo tutto. Gara costruita su misura per Padova 3. Naccarato, gestire il servizio di raccolta rifiuti nella bassa era conveniente solo per Lati, Conseca, Abaco e Devizia. Un grande complesso è quasi sfacciato, conflitto di interessi, e questo è il germe da cui sono generati i mali della Padova 3. SRL, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per la Bassa e il Piovese, gravata da un buco di circa 30 milioni di euro. A puntare senza esitazione il dito sul crogiolo di interessi incrociati fra la Padova 3, il gestore del servizio, e il consorzio Padova Sud, 53 comuni, che dalla Padova 3 è proprietario e che dovrebbe svolgere la funzione di controllore, è il deputato del PD Alessandro Naccarato. Lo ha fatto lunedì sera in un affollato incontro che si è svolto a Conselve, promessa dalla Civica Insieme per il Bene Comune e promossa, in cui ad affiancarlo c'era il sindaco di Pieve di Sacco, Davide Gianella, prima a sollevare ancora un anno e mezzo fa la questione. La genesi di tutti i conflitti di interesse Naccarato la individua nell'affidamento dei servizi rifiuti. I bacini Padova 3 e 4 pubblicano l'avviso per selezionare i cittadini per affidare in concessione la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa. Un solo concorrente risponde all'avviso. Il gruppo di imprese composto da Padova 3 SRL, in veste di mandataria di proprietà all'epoca dello stesso bacino Padova 3, Sese S.P.A., 51% comune di Este, convenzionata con il bacino Padova 3, minchia, ancora una volta dillo, Devizia Transfer S.P.A. e Abaco S.P.A. Gli amministratori dei due bacini, Simone Borile e Stefano Chinaglia, procedono quindi a una gara informale a cui invitano l'unico gruppo di imprese che ha risposto, che sono quelle riferibili al bacino Padova. All'epoca Borille e Chinaglia, c'è tutto poi un arzigogolato discussione per non far bene capire cosa è successo, ma di fatto in sintesi quello che è successo è che aziende teoricamente almeno controllate dal pubblico si sono lavate le mani a vicenda, si sono dati una pacca sulle spalle tra di loro e hanno fatto in modo di intascarsi questi ghiotti appalti sullo smaltimento dei rifiuti. Anche qua stiamo attenti poi a fare del facile giustizialismo, perché tutta questa polemica sui rifiuti è il preludio anche qui a una bella tranche di privatizzazioni, quindi stiamo attenti tutti quanti, perché questi poi fanno i furboni. Va bene, io vi lascio con un po' di musica e poi partiamo con le notizie del mondo tutto. Torniamo in diretta alle 9:50 minuti. Torniamo in diretta, io intanto mi incuffio perché mi ero scuffiato. E cominciamo a parlare delle notizie del mondo tutto. Vediamo un po' cosa succede al di fuori di Padova. Lo so che magari alcuni di voi stanno pensando fuori di Padova non succede niente, in realtà no. Succede poco, va detto, però qualcosa succede. E allora andiamo a leggere che cosa succede. Prendiamo il nostro mattino, poi passiamo anche a qualche altro giornale, però intanto continuiamo col mattino di Padova, che appunto parla anche lui di questa questi nuovi dati Istat rassicuranti. Dopo leggiamo anche un articolo del Fatto su questo, che dà una lettura interessante. Interessante, da una lettura obiettiva della lettura di della valutazione di questi dati dell'Istat, ma comunque andiamo a leggere il mattino, che ovviamente ci rifila un articolo pieno di percentuali, di dati, di più, di meno, di 100, di 1000, di 1,3, di 0,7. Ma andando nel succo, abbiamo aumenta l'occupazione totale. I posti stabili, cresce l'età media di chi è al lavoro, sale l'occupazione dipendente, mentre diminuisce quella indipendente, torna a crescere la disoccupazione giovanile. Quindi, il riassunto, la gente non va più in pensione, quindi sale l'occupazione, i giovani non vengono assunti, quindi sale la disoccupazione giovanile e cresce il lavoro dipendente diminuendo quello indipendente, cioè tutti quanti, se no sempre più persone lavorano sotto padrone. Questo è il bilancio. I dati sui quali hanno espresso soddisfazione il Premier Matteo Renzi e il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti risentono degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato della legge di stabilità per il 2015, esonero totale dei contributi per un triennio con un tetto a 8.060 euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che ad oggi per un qualsiasi padrone è indifferente dal punto di vista fiscale assumere una persona con un contratto regolare o assumerla a nero. L'unica differenza è che con un contratto regolare oggi non si deve neanche più preoccupare di eventuali ispezioni dell'ispettorato del lavoro, e per il resto non cambia niente, perché non è più obbligato a garantire praticamente nulla ai lavoratori, visto che i contratti nazionali di lavoro sono stati stracciati. Non ha più vincoli sulla sua occupazione, lo può licenziare quando vuole grazie al Jobs Act e all'abolizione dell'articolo 18, e in più se lo assume a tempo indeterminato, che tanto appunto non cambia niente, perché quando lo vuole mandare a casa lo manda a casa lo stesso, per 3 anni non paga un centesimo di tasse. E tutto questo probabilmente ha fatto anche sì che molte persone che prima lavoravano a nero adesso lavorano sotto contratto e quindi vadano a gonfiare i dati dell'Istat. A tutto questo Poletti e Renzi non lo dicono, hanno fatto la loro bella manovra per barare sui conti e per fare un grosso favore ai loro reali mandatari. Però su tutti i giornali si festeggia per questo più 0,8% del PIL, una crescita così non si vedeva in Italia da non si sa quanti anni. E poi abbiamo anche che la legge di stabilità per il 2016 invece prevede il 40% di sgravio per 2 anni con un limite a 3.250 euro annui. Non è male. diminuiscono sia per l'aumento di età necessaria per andare in pensione, diminuiscono gli inattivi, sia per l'aumento dell'età necessaria per andare in pensione, ma anche probabilmente per l'aumento della fiducia. Ecco, questo era un pezzo che avevo sottolineato per riproporlo, perché questo giornalista che ha scritto l'articolo, che fa parte della redazione romana del Mattino, insomma, vuole dirci che non è soltanto per tutto quello che abbiamo detto prima, è anche per la fiducia che il lavoro aumenta. Se c'è più fiducia, c'è più lavoro. Per i giovani torna a crescere il tasso di disoccupazione, perché i giovani, si sa, hanno poca fiducia e quindi non lavorano. Su base mensile più 0,0 punti, vabbè, insomma, questo è il bilancio delineato dall'Istat, quindi abbiate fiducia che a quanto pare fa bene all'occupazione. Andiamo avanti con la questione migranti. UE 700 milioni ad Atene o sarà crisi umanitaria? Corsia di emergenza per varare il piano di aiuti. NATO tra i rifugiati terroristi infiltrati dall'IS. Chiaramente. Allora, leggiamo questo articolo di Fiammetta Cupellaro. Per la prima volta nella sua storia l'Unione Europea voterà un intervento urgente per evitare una tragedia umanitaria all'interno del suo territorio. Di fronte alle indagini che arrivano dal confine greco-macedone con 8.000 persone, di cui 2.500 bambini, ammassate nelle tende e sfinite dal freddo, da quello franco-inglese con gli scontri tra polizia e migranti a Calais, oggi stesso il Collegio dei Ministri del Collegio dei Commissari UE adotterà uno stanziamento di 700 milioni di euro per operazioni di soccorso umanitario. Quindi non sono i 400.000 migranti che preoccupano la UE, sono le immagini degli 8.000 che ci sono adesso. Quindi tutti quelli che c'erano prima non hanno impressionato nessuno, ma adesso che hanno visto le foto dei bambini al freddo, quando li bombardavano i bambini andava bene, ma adesso che sono al freddo non si può andare oltre, e quindi 700 milioni. Il piano di aiuti porta la firma del presidente Jean-Claude Juncker e del responsabile degli aiuti umanitari Christos Stylianides, che non è greco ma è cipriota. Con la primavera alle porte, i flussi destinati ad aumentare, Bruxelles ha chiesto ai governi di dare velocemente il via libera al piano per poter intervenire il prima possibile. I soldi, 300 milioni di euro nel 2016, 400 milioni divisi tra 2017 e 2018, verranno raschiati da altri fondi del bilancio comunitario e serviranno a aumentare la capienza delle strutture di accoglienza, aprirne di nuove e salvaguardare la dignità dei migranti. Infatti le strutture di accoglienza sono famose in tutto il mondo per salvaguardare la dignità dei migranti, con programmi di educazione, servizi medicinali e piani sanitari. Ma dalla NATO arriva un forte allarme. Nel flusso quotidiano dei rifugiati verso l'Europa ci sono terroristi dell'IS, criminali e foraging fighters, mentre in guardia mette in guardia il generale Philip Breedlove, Filippo Amorepane, comandante dell'Alleanza Atlantica in Europa. Quindi pensate, ci preoccupiamo che una percentuale dei flussi sono dei militari, quando i flussi che invece dall'Europa vanno verso questi paesi sono tutti quanti o dei turisti spendaccioni o dei militari, e ultimamente più che altro militari. E poi la chicca, perché qua a Padova, lo sapete se seguite questa radio, c'è stato questo inchiestone molto pesante che ha coinvolto il Comitato di Lotta per la Casa in un'inchiesta per associazione per delinquere. Questa cosa è stata fatta anche in altre città, e soprattutto in questo ultimo anno e mezzo abbiamo visto un accanimento molto forte sulla lotta per la casa. E perché tutta questa tensione sulla lotta per la casa? È un problema ovviamente grosso che sempre più persone vivono, ma anche perché adesso arriva il carico da 11 da parte dello Stato. Mutui, casa dei morosi alla banca, non è morosi nell'accezione veneta, cioè fidanzatini, ma proprio quelli con le more. Non le more, nel senso le ragazze more, ma con i debiti, insomma. Salta il passaggio in tribunale, parte anche un prestito ipotecario vitalizio a vantaggio degli eredi. Che vuol dire? Andiamo a leggerlo. Ce lo spiega Michele Di Branco, cosa vuol dire. Scoppia la grana mutui mentre nasce il prestito ipotecario vitalizio. L'obiettivo dichiarato di quest'ultimo è disintossicare i tribunali fallimentari alle prese con i debitori assaliti delle ipoteche. Oh, lo fanno per noi, per i nostri tribunali. Ma anche sostenere i genitori a corto di liquidità che vogliono aiutare i figli. Oh, beh, fantastico. Da oggi i proprietari di immobili che hanno almeno 60 anni potranno, pensate che culo, potranno mettersi d'accordo con la banca concordando un prestito ipotecario vitalizio. E che vuol dire? Come fanno questi simpatici vecchiotti che non hanno, che magari si pigliano la minima di pensione, a poter aiutare i loro figli finalmente a coronare un qualsiasi loro sogno, avere due soldi in tasca in un futuro dove la disoccupazione giovanile continua a crescere? Uno strumento che potranno mettersi d'accordo con la banca concordando un prestito ipotecario vitalizio, uno strumento che, a differenza della nuda proprietà, che per gli eredi comporta di fatto la perdita dei diritti sulla casa alla morte del parente, permette di incassare un prestito dietro ipoteca, conservando però il diritto al riscatto. Non avete ancora capito? Allora andiamo andiamo nello specifico. Il vantaggio per chi sceglierà questa strada è che potrà farlo senza dare garanzie, a parte la casa. Ovviamente non è che ci interessa altro se sei sano di mente, se hai altri debiti, se ti devono spezzare i pollici. Basta che hai una casa, metti la casa, e senza avere necessariamente l'obbligo di pagare rate nel corso della sua vita, per carità. La riforma però prevede la ricomparsa dell'anatocismo. Cos'è l'anatocismo? È il pagamento degli interessi sugli interessi. Così, con un tasso fisso tra il 6 e il 7%, il debito finisce con raddoppiare il suo valore in soli 10 anni. Capito? Questa, ragazzi miei, si chiama usura, ma la fanno le banche, e grazie a una legge varata dallo Stato. Proprietario e istituto di credito potranno invece decidere insieme il pagamento di una o più rate all'anno per abbattere interessi e oneri accessori. Quindi, se invece non si vuole incorrere in questi piccoli problemi di usura che magari ti portano il tuo debito a raddoppiare, puoi semplicemente pagare le rate. E in questo modo lasciare agli eredi la possibilità di riscattare l'immobile versandone solo il valore del capitale prestato. Capito? Cioè, cosa succede praticamente? Io sono un vecchiotto over 60, voglio dare una mano a mio figlio, dico alla banca: quando muoio casa tua è mia, però tu mi dai 30.000 euro. Questi 30.000 euro, se il vecchiotto ci mette più di 10 anni a schiottare, potrebbero diventare 60.000 euro. Se però comincia a ripagare il debito a rate, durante, paga delle rate, quando muore e il figlio vuole riprendersi la casa, deve pagare soltanto la cifra del prestito, più le rate che ha già pagato al vecchio, ovviamente, ma quello è un altro discorso. E tutto questo, se non avviene, fa sì che la casa se la tenga la banca. Chissà che prestiti, neanche quello. La cifra che si può chiedere alla banca oscilla tra il 10 e il 50% del valore del mercato dell'immobile, quindi fondamentalmente è un modo per fottere le case alla gente, cioè, nel senso, ti do un prestito che può essere il 10% del valore della tua casa e in questo modo in un futuro molto probabilmente riuscirò a avere casa tua. E ovviamente cresce con il crescere dell'età del proprietario della casa, quindi più è facile che crepi e che quindi la casa me la tengo io, e più sono disposto a darti dei soldi, perché comunque anche se te la pago il 50% del suo valore, comunque ho ottenuto una casa a metà prezzo, e se uno chiede prestiti a queste condizioni molto difficilmente potrà pagare le rate, quindi il debito crescerà con appunto tassi di usura, e la casa rimarrà della banca, a meno che i figli non vincano la lotteria e per qualche strano gioco del destino non vogliono approfittarne per farsi una vita fuori dai coglioni, ma invece decidono di onorare la memoria dell'anziano e riscattino la casa. L'istituto che ha concesso il prestito è esonerato dalla normale procedura esecutiva. Poverino, dopo tutti questi sacrifici che ha fatto per venirci incontro, mica gli vogliamo anche fare la procedura esecutiva normale, così disintasiamo anche i tribunali. La normale procedura esecutiva che si applica quando, in caso di mancato pagamento del mutuo, la banca avvia il pignoramento. Di regola il procedimento è molto lungo, può durare anni, viene gestito da un tribunale e mette sullo stesso piano tutti gli eventuali creditori, dalla banca al condominio, dalla finanziaria a un privato. Nel caso del prestito ipotecario vitalizio, invece, la legge prevede che, trascorsi i 12 mesi concessi agli eredi per decidere se pagare il debito o vendere la casa, sia lo stesso finanziatore a gestire in autonomia l'immobile come fosse di sua proprietà e a restituire soltanto agli eredi parte del guadagno eventualmente dovuto. Ah no, quindi il dato positivo è che in questo modo diciamo la casa se la tengono, ma diciamo non te la pagano solo il 10-50%, avevo capito male io, sono solito malpensante, te la pagano un pochino di più. Poi non ho ben capito se gli eredi devono anche avere a che fare con il debito ereditato dall'anziano o meno, ma intanto fondamentalmente hanno trovato un modo per fottere le case alla gente e farlo senza neanche passare dai tribunali. Quindi si dà alle banche un potere così grande, e nonostante siamo in un periodo in cui è stato dimostrato dagli stessi tribunali che poi fissano pignoramenti o sfratti, che una bella fetta delle banche in Italia raggira i propri clienti e comunque insomma racconta un po' la storia dell'orso per convincerli a operazioni finanziarie del Menga convenienti soltanto alla banca stessa. E questa mi sembra una di quelle operazioni abbastanza convenienti, anche perché di fatto in questo modo in Italia c'è una legge che consente alle banche di praticare l'usura, perché l'anatocismo, usura e interessi sugli interessi creano appunto dei super interessi che te lo infilano super, non dico cosa. Va bene, questa era la notizia fantastica e ci fa anche capire per cosa è stato preparato il terreno in questi anni di lotta senza quartiere a chi si batteva nel piano sulla tematica sociale, nel piano della casa. Va bene, sono le 10:07, io vi lascio ancora in compagnia di un po' di musica e poi torniamo in diretta per altre fantasmagoriche notizie. 10-12 minuti, torniamo in diretta dopo un'ora che vi tedio con il mattino di Padova, stranamente oggi ricco di notizie degne di essere lette. Passiamo al fatto quotidiano. Fatto quotidiano, sentite lo scorrere della carta, che anche lui qualche notizia interessante la pubblica, a partire appunto da una notizia riguardante questo minchia di PIL in crescita che fa gola e riempie di tante belle speranze un sacco di quotidiani, ma non il fatto. Ossessione, come B, il miglior presidente da 150 anni. Autologio senza fine, Renzi dà i numeri sul lavoro, PIL e deficit. Nuovo posto propagandistico del Premier, che tenta di usare i dati come gli fa più comodo. Le chiacchiere stanno a zero, questo è l'articolo vergato da Marco Palombi, che dice: un quotidiano è una brutta bestia, ti costringe a seguire qualunque cosa accada, anche la più superflua. Ieri, per dire, Matteo Renzi, stavolta via Facebook e in un italiano tanto volgare quanto legnoso, ha fornito la solita pletora di numeri antigufi per dimostrare, per dimostrare che lui è il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni, copyright Silvio Berlusconi. Fuori da un quotidiano uno potrebbe ignorare il cherry picking, non so cosa voglia dire, scegliersi il dato che più gli fa comodo del Premier, lasciando che sia la realtà a rimetterlo a posto. In un quotidiano no, tocca ogni volta tentare di separare la realtà dalla propaganda, le chiacchiere stanno a zero, come dice lui, e spiegare per quanto è possibile come sta l'Italia a marzo 2016. Magari servirà anche a Renzi il giorno che gli diranno che il suo tempo è scaduto. PIL, a inizio 2015 avevamo immaginato una crescita del 0,7%, è stata invece di più 0,8%, meglio delle previsioni. Segue bullismo contro i governi Monti e Letta, durante i quali eravamo in recessione. Vero anche se grazie alle correzioni al ribasso di Istat del PIL 2014 si è scoperto improvvisamente che lo Stato ha speso meno di quanto diceva. Problema, il 2015 era partito molto bene, interventi della BCE, petrolio ai minimi, ma ora l'Italia è ferma. Leggendo i dati del PIL per trimestre, la corsa è evidente: più 0,4 nel primo, più 0,3 nel secondo, più 0,2 nel terzo, più 0,1 nell'ultimo. L'Italia, come sa anche il governo, sta spendendo in importazioni dalla Germania quel che guadagna grazie alle politiche espansive. Lo stop di fine anno si vede dappertutto, la produzione industriale, come fatturato e ordinativi, è scesa negli ultimi due mesi 2015 e l'ultimo trimestre ha il segno meno 0,1%. Pure i consumi hanno chiuso l'anno in contrazione, non a caso l'Italia a febbraio risulta in deflazione. Deficit è sceso per la prima volta da anni sotto il 3%. Quest'anno abbiamo fatto il 2,6%, miglior risultato negli ultimi 10 anni, e nel 2016 scenderemo ancora. Lui fa così in quest'articolo, prima cita quello che dice Renzi e poi fa un'analisi. Questa è l'analisi. In realtà sotto al 3% di deficit rispetto al PIL, ammesso che sia un valore, ci siamo arrivati coi governi Monti e Letta. Quest'anno abbiamo fatto il 2,6%, segno peraltro che Renzi sta facendo austerità, sempre moderata e non manovre espansive come dice. Nel 2016, sostiene la Commissione europea, saremo al 2,5%, sempre che, va ricordato, il PIL cresca dell'1,6% come prevede il governo, OCSE per dire, dice più 1% se va bene. Se non sarà così, bisognerà rifare tutti i conti. Lavoro, e anche qua c'è la citazione di Renzi, il boom del Jobs Act è impressionante, nei 2 anni del nostro governo abbiamo raggiunto l'obiettivo di quasi 500.000 di posti di lavoro stabili in più, e l'INPS ricorda come siano aumentati i contratti a tempo indeterminato nel 2015 di qualcosa come 764.000 unità. L'ultimo lato è amministrativo, sono flussi, non test, lo ha ricordato a Renzi senza successo anche il presidente dell'Istat. Vediamo il resto. Nel 2015 il governo ha distrutto lo statuto dei lavoratori, licenziamenti, demansionamento, controlli a distanza, eccetera, e regalato 12 miliardi in 3 anni alle imprese che assumevano tempo indeterminato. Ieri sono usciti i dati preliminari, l'Istat di gennaio. Gli occupati sono tornati a livello di agosto, dopo il calo di dicembre. Il tasso relativo è fermo al 56,8% di un anno fa. In un anno si parla di 229.000 lavoratori in più, ma l'aumento è tutto nella fascia d'età over 50, 395.000 su 395.000, mentre aumentano i senza lavoro tra i giovani tra i 15 e i 24 anni e nella fondamentale fascia 35-49 anni, ha spiegato su Lettera 99 la ricercatrice Marta Fana. Si conferma l'ipotesi che la riforma Fornero giochi un ruolo predominante sull'andamento dell'occupazione in Italia, tradotto in quella fascia d'età prima si andava in pensione, ora non più. Il tasso di disoccupazione è fermo dall'estate, così come il numero dei disoccupati, posti sotto i 3 milioni. Va segnalato che a gennaio i dati della cassa integrazione dicono più 12,8% su un anno e più 33,8% su dicembre, e con dati incompleti. Nessun tweet di Renzi in questo caso. Evasione fiscale parte sempre con Renzi. Il 2015 è stato l'anno record nella lotta all'evasione, con 14,9 miliardi di euro recuperati dallo Stato, alla faccia di tutti quelli che criticavano il nostro governo su questo. Fino a quest'anno eravamo in recessione e lo sentono pure gli evasori. Nel 2014 PIL a meno 0,4%, comunque il recupero dell'Agenzia delle Entrate era di 14,2 miliardi. Piccola nota a margine, piano a parlare di evasione, in questa cifra finisce pure il recupero di Equitalia delle multe non pagate. Tasse. Abbiamo impedito ogni aumento di tasse. L'ultimo fu nel settembre 2013 con altro governo e bloccato anche l'aumento delle tasse locali. Seguono esempi a partire dagli 80 euro. E poi c'è la sua analisi. La pressione fiscale era al 43,6% nel 2014 ed è scesa dello 0,3% l'anno scorso. Le entrate generali però sono aumentate di quasi 7 miliardi a 709 totali. Un certo ruolo nella diminuzione percentuale ce l'ha l'aumento del PIL. Spending review. Cottarelli aveva proposto 20 miliardi di revisione della spesa. In 2 anni abbiamo fatto tagli per 24,9 miliardi, di cui la stragrande maggioranza a livello di governo. Fonte MEF. Siamo all'elogio della capacità di tagliare spesa pubblica, tipo i 5 miliardi che mancano al Servizio Sanitario Nazionale o i 17 in 3 anni caricati sulle regioni, per arrivare a 25 miliardi contro i 18 miliardi della Corte dei Conti. Il Tesoro è costretto a contare di tutto, anche quel che non ha ancora tagliato. E questi erano appunto i numeri forniti da Marco Palombi, che spiegano in maniera abbastanza chiara quale che siano le puttanate dietro a sti grandi proclami che sì, Renzi fa, ma poi i giornali anche ripubblicano come veri. Andiamo avanti con un altro articoletto. Elkan con De Benedetti e la Fiat lascia l'editoria. John avrà una piccola quota nel gruppo Espresso e uscirà anche da RCS. L'operazione sarà annunciata fra pochi giorni e segna l'inizio dell'uscita della Fiat dall'editoria italiana dopo oltre un secolo. La società che controlla la stampa il secolo XIX si fonderà con l'incorporazione del gruppo Espresso, controllato dalla holding CIR, guidata da Rodolfo De Benedetti e Monica Mondardini. E poi c'è un articolo che spiega l'andamento finanziario, ma il succo era un po' quello messo nel titolo, cioè che da oggi Stampa, Repubblica e Secolo XIX avranno di fatto gli stessi padroni e quindi probabilmente promuoveranno lo stesso tipo di notizie. Andiamo avanti con un'altra notizia. Sala smentito dai suoi stessi numeri, il buco di Expo è di 242 milioni. Giuseppe Sala sui conti Expo ha mentito 2 volte. La prima quando ha dichiarato che il bilancio 2015 non sarebbe stato in rosso, il 23 dicembre 2015 in una video intervista al fattoquotidiano.it, e poi il 20 gennaio 2016 al confronto con gli altri candidati nelle primarie al teatro Dal Verme. La seconda quando ha dichiarato solennemente che l'operazione si concludeva con il patrimonio netto positivo il 25 gennaio davanti alla commissione Expo e partecipata di Palazzo Marino. Ora i dati, non ancora definitivi ma ufficiali, allegati al verbale dell'assemblea dei soci di Expo S.p.A. del 9 febbraio 2016, provano la doppia bugia del commissario Expo, candidato sindaco del centrosinistra. Il bilancio 2015 risulta infatti in rosso per 32,6 milioni e il patrimonio netto risulterà a fine attività negativo per almeno 44,1 milioni. Intendiamoci, Sale avrebbe potuto dire che un'operazione che come Expo non si giudica dai conti perché aveva obiettivi di immagine a rilanciare nel mondo Milano e l'Italia e di volano per uno sviluppo economico più a lungo termine. Per misurarlo sono al lavoro gli economisti della Bocconi. In fondo le cifre di Expo sono semplici. Sono stati conferiti negli anni soldi pubblici per 2 miliardi e 241 milioni di euro. Gli incassi da biglietti, sponsorizzazione e royalty sono state poche centinaia di milioni. Alla fine tutto il tesoretto di Expo sarà bruciato. Anzi, non basterà. Questa è la cruda verità. Le dichiarazioni di Sala si sono invece sempre mosse in un'alea di ambiguità nel tentativo di non farsi poi smentire dai fatti, ma i fatti alla fine arrivano a chiedere i conti, eccoli. E appunto c'è un bilancio pesantemente in rosso da parte di Expo con un buco totale di 242 milioni e tutto questo ricordando che Expo è costato allo Stato italiano 2 miliardi e 242 milioni alla faccia della lotta agli sprechi promossa a parole da Renzi. Andiamo con un'altra notizia che ci parla di lavoro. Piombino, la culla dell'acciaio, è ostaggio del boiardo algerino. Un lettore del Tirreno Quotidiano livornese che segue passo passo il dramma dell'acciaieria di Piombino ha sintetizzato il momento con un magistrale scioglilingua. Ovvia, manca poco alla prossima tavola rotonda per decidere il calendario sulle decisioni da intraprendere rispetto alla lettera di intenti finalizzata all'attivazione di una procedura di formalizzazione dell'assemblea per la valutazione preventiva del tavolo di discussione in cui sarà finalmente sancito che l'abbiamo presa tutti nel culo. La siderurgia italiana muore e a Piombino, come a Taranto, intere comunità in ansia vengono prese in giro coi tavoli pluriennali. Ieri l'ennesima tappa della Via Crucis si è svolta secondo la liturgia consolidata. Un pullman di operai è partito di buon mattino da Piombino per raggiungere il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Una trentina di rassegnati si sono piazzati davanti al portone con le loro bandiere sindacali per scaldare il cinismo di politici e burocrati. A fare la guardia un blindato della polizia, carico di annoiati combattenti. Dentro il ministero, il sottosegretario Teresa Bellanova, fresca di nomina perché rimpastata un mese fa, si è fatta prendere in giro dai rappresentanti di Issad Rebrad, l'imprenditore algerino che da un anno e mezzo fa promesse mirabolanti e non le mantiene, ma ormai il futuro di Piombino è già stato consegnato. Mauro Faticanti della FIOM ha così sintetizzato la riunione. L'azienda ha dichiarato che entro marzo contrattualizzerà l'acquisto della tecnologia per partire con i lavori della siderurgia, ma anche a domanda diretta non ha spiegato cosa questo significhi nella pratica. Chiaro, no? Proviamo a rimettere in ordine una storia che dietro l'apparenza di commedia cela la tragedia di un'industria italiana. Piombino è la culla della siderurgia. Nella notte dei tempi il minerale ferroso era quello dell'isola d'Elba, lì davanti, che i romani chiamavano Ilva. E così abbiamo chiarito la primogenitura. Se Taranto era la mecca dei prodotti piani, le lamiere, Piombino ha la vocazione dei lunghi, delle rotaie ferroviarie al tondino per cemento armato, alle travi. Privatizzate 20 anni fa insieme a Taranto, le acciaierie andarono al bresciano Giuseppe Luchini, che lamentava di non essere riuscito a prendersi Taranto perché Emilio Riva e l'amico Silvio Berlusconi era amico di Silvio Berlusconi e lui no. Luchini a un certo punto non ce la fa più e subentrano i russi della Severstal. Poi vanno a gamba all'aria anche loro e l'azienda viene commissariata. Nel 2013 governo Letta e il sottosegretario Claudio De Vigili vincenti apre il mitico tavolo per definire i tempi, in tempi brevi, gli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione e redistribuzione dell'area. Il commissario Pietro Nardi, vecchio manager di scuola Ilva, cerca qualcuno che si compri l'azienda cadavere. Per lunghi mesi il 2014 tratta col gruppo indiano Jindal. Quando sta per chiudere spunta da nulla Rebrab, il quale con il suo gruppo Cevital fa sognare i piombinesi. Parla di produzione siderurgica stellare, di attività agroalimentare, di polo logistico. Insomma, fa balenare migliaia di posti di lavoro in più per il 2100 attualmente in ballo. E lì che accade? Qualcosa di strano. Il presidente della Federacciaia Antonio Gozzi mette in guardia la politica. Oggi purtroppo si fanno promesse puntando sull'ansia occupazionale di Piombino. Il suo punto è chiaro: siamo in crisi, la produzione di lunghi in Italia si è dimezzata, che senso ha venire a produrre qui? Il governatore della Toscana Enrico Rossi reagisce duramente, accusa Gozzi di difendere le aziende della concorrenza di Rebrab, gli impunta la turbativa d'asta, gli imputa la turbativa d'asta e lo minaccia di azioni legali, una curiosa concezione del mercato. Sensato che aziende in concorrenza si uccidano tra loro, strano che un'azienda uccisa dal mercato venga resuscitata dallo Stato con il mandato di trovarsi lo spazio vitale a costo di ucciderne un'altra che eventualmente dovrà essere salvata a sua volta dallo Stato. E quindi Rebrab sbarca trionfalmente a Piombino a metà 2015, ma i mesi passano e non fa quello che ha promesso. La cosa più strana è che non ordina il nuovo forno elettrico e che dopo 2 anni di costruzione dovrebbe prendere il posto dell'altoforno. Ieri, convocato per dare la data, ha mandato a dire che sono ad aprile sapremo se e quando ordinerà il nuovo forno. E questa è la situazione, l'ennesima situazione che ci parla di come siamo messi adesso in Italia per quanto riguarda il lavoro e il lavoro anche futuro, perché un'azienda così che chiude difficilmente riaprirà. Con questo è tutto, sono le 10:29, quindi ho finito il tempo a disposizione. Questa rassegna stampa va in replica alle 14:30, stasera alle 21, non perdetevi Memoria Resistente. Noi ci risentiamo con la rassegna stampa del mercoledì prossimo, ovvero il 9 di marzo. Con questo è tutto, vi saluto, ci sentiamo nel futuro, ciao!